Allora, nella preghiera, attenzione, nella preghiera all'inizio della messa abbiamo chiesto al Signore Dio di farci conoscere sempre più profondamente il mistero di Cristo e imparare a testimoniarlo nella nostra vita. E questo è il senso profondo della Quaresima. La Quaresima si vive per questo, per conoscere bene il mistero di Cristo e testimoniarlo nella nostra vita. Le letture che abbiamo ascoltato hanno molto da dirci proprio su questo aspetto, sulla conoscenza del mistero di Cristo. E vorrei partire per questo da quello che dice San Paolo, che mi sembra molto interessante. Avete sentito nella seconda lettura San Paolo scrivere: se con la tua bocca proclamerai che Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Questa distinzione mi sembra molto interessante. Credere con il cuore è necessario per ottenere la giustizia. Professare la nostra fede con le labbra, esplicitamente, apertamente, è necessario per ottenere la salvezza. Che differenza c'è? Perché Paolo fa questa distinzione? Ottenere la giustizia significa essere resi giusti. Come quando il profeta Ezechiele diceva: metterò il mio spirito dentro di voi, scriverò la mia legge nel vostro cuore. È quasi il cuore della spiritualità cristiana. L'uomo ha capito che non può vivere secondo la legge di Dio. La legge è giusta, la legge è vera, è autentica, è come si dovrebbe vivere, però noi quotidianamente sperimentiamo il nostro peccato, sperimentiamo il nostro limite, sperimentiamo la nostra incapacità. Siamo degli sventurati, dice in un altro passo della lettera ai Romani San Paolo. C'è in noi l'aspirazione al bene, ma c'è anche l'incapacità di vivere, di compiere questo bene a cui aspiriamo. Allora abbiamo bisogno che il nostro cuore sia trasformato dall'interno, che il nostro cuore sia reso giusto. Cioè sia un cuore cambiato. Non basta fare le cose giuste, perché nessuno è capace di fare la cosa giusta sempre. Nessuno è capace di fare la cosa giusta ogni volta. Anche perché se ci provassimo, molto rapidamente diventeremmo un po' nevrotici. Cioè questo ci porterebbe a una concezione della fede moralista, volontarista, tutta basata sulla forza di volontà. Invece quello che ci serve è una trasformazione del cuore, cioè spontaneamente, liberamente dobbiamo desiderare il bene, da noi esce il bene e non più il male. Ora, perché questo accada, ci dice San Paolo, è necessario credere con il cuore. Con il cuore si crede per ottenere la giustizia. Cosa vuol dire credere con il cuore? Credere con il cuore significa non semplicemente un'adesione intellettuale ai dogmi della fede. Ecco, molte volte noi pensiamo che la fede sia sostanzialmente un atto dell'intelligenza. A me colpisce che Paolo qui non la menziona nemmeno. Bisogna credere con il cuore e professare con le labbra. Non dice che bisogna capire con la mente. Non è necessario capire con la mente. È necessario credere con il cuore e glorificare con le labbra. La fede non è semplicemente una serie di idee, di dottrine a cui bisogna aderire intellettualmente. La fede invece è qualcosa che sta dentro di noi, che dipende dalle nostre scelte, dai nostri amori. Alla fine dei conti la fede è ciò che io amo, è la mia percezione, la mia conoscenza di Dio come amore, La fede è il mio essere innamorato di Dio. Allora credere con il cuore significa questo, significa amare sinceramente Gesù. Non conoscere Gesù, non saper interpretare perfettamente la sua parola, non conoscere benissimo il catechismo o aver imparato tutti i dogmi della Chiesa, non li so nemmeno io, figuratevi. La fede è un atto di cuore. Si crede con il cuore per ottenere la giustizia. Però, attenzione, perché il discorso di Paolo non si ferma qui. Bisogna credere con il cuore e professare con le labbra. Cioè, la fede è un fatto di cuore, ma non è soltanto un fatto di cuore. Se la fede che parte dal cuore non arriva fino alle labbra, è un movimento mancante, è un movimento incompleto. E infatti nella preghiera colletta che abbiamo recitato all'inizio della messa, abbiamo chiesto a Dio di farci conoscere il mistero di Cristo e di insegnarci a testimoniarlo nella nostra vita. Dunque non basta il cuore, ma sono necessarie anche le opere della fede. La prima opera della fede è la preghiera, la prima opera della fede è la professione di gloria, ma non basta. Ci sono poi le opere della testimonianza, ci sono le opere della carità, ci sono le opere fattive della vita. Perché? Perché se l'amore che sentiamo nel cuore non diventa opere e gesti, allora quell'amore vuol dire che non è sceso nella concretezza dell'esistenza, non è diventato carne, non è diventato vita. E questo non può salvare, non può essere sufficiente. Capite? Allora, l'amore deve partire dal cuore, senza il cuore la fede non c'è, ma al tempo stesso, se questa fede non giunge alle opere, se questa fede non arriva alle labbra e aggiungerei anche alle mani e ai piedi, allora in qualche maniera questa fede è ancora monca, è ancora mancante di qualcosa. In fondo noi siamo figli di una cultura che è fortemente segnata dal protestantesimo e dalla dottrina del sola fide, cioè la fede senza le opere. Quella idea ci ha portato a pensare che la fede sia una roba tutta di interiorità, che quello che conta è quello che senti dentro, non quello che fai. E San Paolo invece ci dice con molta chiarezza che non basta quello che senti dentro se vuoi salvarti. Se vuoi salvarti, la fede non è un fatto tuo privato, non è una roba che riguarda solo te stesso. Al contrario, la fede deve diventare opere, deve diventare gesti, deve diventare azioni. Ora, tutto questo ci conduce in qualche modo al brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Perché? Perché nel Vangelo che abbiamo ascoltato vediamo una cosa molto interessante, cioè una luce molto profonda sul mistero di Cristo. Non c'è dubbio che Cristo sia un mistero. E una persona che pretendesse di aver capito Gesù, in realtà non sarebbe neanche cristiana. Una persona che non si mettesse davanti a Gesù come un mistero inesauribile, che continuamente dobbiamo esplorare per conoscerlo sempre meglio e saperne sempre di più, questa persona non si potrebbe dire cristiana, perché il cristianesimo presuppone proprio questo, cioè lo sguardo stupito, meravigliato di fronte a quest'uomo incredibile, che non era certamente solo un uomo, che è Gesù. E dunque, che cosa ci rivela su Gesù il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato? Se voi andate a guardare, la contesa tra Gesù e il diavolo è tutta basata su una idea. Tutte e tre le tentazioni che il Satana rivolge a Gesù cominciano tutte e tre con questa frase: se tu sei il figlio di Dio, allora fai questo, se tu sei il figlio di Dio, allora fai questo. Dunque si capisce che quello che è in discussione, in effetti, è cosa vuol dire essere il figlio di Dio. Cioè, il modo con cui Gesù interpreta se stesso. il modo in cui Gesù interpreta la sua missione, il modo in cui Gesù interpreta la sua divinità. E notate che le tre tentazioni che il diavolo propone a Gesù hanno un denominatore comune, sono diverse tra loro, ma hanno un denominatore comune, cioè Gesù deve, secondo il Satana, deve usare la sua divinità, il suo potere divino, a proprio vantaggio. L'idea è questa: essere Dio significa avere un potere, essere Dio significa avere diritto a essere adorati, avere una maestà, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che sta dicendo il diavolo a Gesù è questo: usa il tuo potere, godi del tuo potere, esercita il tuo potere, hai un potere infinito, dimostralo a tutti, fallo vedere a tutti che hai un potere infinito. In questo modo il Satana dimostra di non aver capito niente di Dio. Dio non è innanzitutto potere, Dio è innanzitutto amore. Certo, l'amore ha un grande potere, il potere dell'amore è un potere straordinario, ma non è il potere, il cuore, l'essenza di Dio, è l'amore. E questo significa che tutto il suo potere Dio non lo esercita mai per se stesso, ma lo esercita a vantaggio degli altri, come un dono di sé. Come dirà San Paolo nel famosissimo inno della lettera ai Colossesi, ha svuotato se stesso rinunciando alla sua divinità e assumendo la condizione di servo fino alla morte di croce. Ecco, la croce è già in qualche maniera implicita in questa risposta che Gesù dà al diavolo, perché la croce non è altro che questo, cioè l'amore vissuto come dono, l'amore vissuto come sacrificio, l'amore vissuto come offerta di sé senza voler prendere niente per se stessi, senza voler beneficiare in alcun modo delle proprie prerogative e delle proprie capacità. Qui è in gioco la nostra concezione di Dio. Se noi pensiamo a Dio come potere o se noi pensiamo a Dio come amore. Ora, badate che la tentazione di pensare Dio come potere non è per niente una cosa astratta, lontana da noi, eh? Anzi, è una tentazione in cui gli uomini di Chiesa, noi, continuamente ricadiamo. Tutte le volte che noi pensiamo che la Chiesa, per poter esistere, ha bisogno di forti strutture, ha bisogno di solidità, di stabilità, e allora abbiamo bisogno di un grande e bellissimo oratorio, e allora abbiamo bisogno di cose formidabili per poter incantare la gente, e allora abbiamo bisogno di agganci politici, di protezione, di sostegno per poter fare questo, quello e quell'altro, abbiamo bisogno di soldi, tanti soldi. Questo è il diavolo. Questo è il diavolo che ci sta dicendo: Dio è potere, esercitate il vostro potere. Se Dio è potere, la Chiesa è potere, no? E fa comodo pensare alla Chiesa come potere, perché in qualche modo un po' di quel potere mi rimane appiccicato anche a me, visto che vengo in Chiesa. Poi figuriamoci il parroco, per me come parroco è una tentazione continua, no? Ma non è questo, perché Dio non è questo. E quindi la Chiesa non può essere questa. Dio è amore. E ciò che conta è l'amore. Ora, per poter esercitare bene l'amore abbiamo anche bisogno di un po' di strutture. Io non sto mica dicendo che i soldi ci fanno schifo. Non sto mica dicendo che le strutture sono inutili. Quello che sto dicendo però è che il fine che muove tutto questo è diverso. E si vede la differenza, una volta che poi dopo le devi far funzionare queste strutture, una volta che le devi esercitare le tue cose, si vede subito, si capisce subito che cos'è che ti muove, se ti muove il desiderio di potere o il desiderio di servizio, se ti muove il desiderio di essere riconosciuto nella tua autorità, nella tua forza, o se ti muove invece il desiderio di dare qualche cosa alla vita degli altri. Si capisce immediatamente, la gente non è stupida e quindi si rende perfettamente conto di noi chi stiamo servendo, cioè se stiamo servendo Dio o se stiamo servendo un falso Dio che in realtà è il diavolo. Gesù porta con sé precisamente questo mistero, il mistero di Dio amore, che per amore non vuole nulla per sé e al contrario è interamente tutto proteso nel dono. È qui che noi cominciamo a capire il mistero della Pasqua, perché questo modo di vivere, il modo di vivere cioè dell'amore che vive continuamente in offerta di sé, questo modo di vivere ci conduce dritti dritti alla croce, naturalmente, ma ci conduce anche attraverso la croce alla risurrezione. Abbiamo detto che Pasqua, che la Quaresima è un tempo in cui prepararsi alla Pasqua. Ecco, viviamo la Quaresima così, come una rinuncia al potere e una scelta del dono. Viviamo la Quaresima come questo continuo svuotamento per imparare a morire. Perché imparando a morire impariamo a vivere. Vedete, se uno vive con questo amore, va da sé che soffrirà. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Chi ama per davvero soffre, perché chi ama per davvero si dà. E darsi significa faticare, significa lottare, significa spendersi, significa anche prendere delle belle mazzate alle volte. Però, in questo modo, tutto quello che tu fai viene conservato, viene custodito in Dio. Il Dio, che è amore, accoglie tutti i tuoi atti di amore. E quegli atti di amore che tu fai rimangono per sempre, durano per sempre, formano la sostanza della tua eternità, formano la sostanza della tua vita. Ecco perché chi muore in croce risorge, perché chi muore donando tutto di se stesso ritrova tutto di se stesso al di là della morte, perché quel tutto che è amore è conservato in eterno, perché quell'amore dura in eterno, perché quell'amore è nella memoria di Dio e quindi non può essere perduto, non può essere dimenticato, capite? E questo è vero di ogni amore. Guarda tua moglie con amore, perché se la guardi con amore, la guarderai in eterno. Mangia il prosciutto con amore, perché così mangerai il prosciutto in eterno. Vivi con amore, perché così vivrai in eterno. È l'amore che rende eterna la carne, è l'amore che rende eterna la vita. È l'amore che rende eterno tutto ciò che noi siamo e abbiamo e conosciamo. E alla fine dei conti, se uno mi dovesse chiedere, ma tu perché sei cristiano? Ecco, l'unica risposta sensata a questa domanda è questa. Sono cristiano perché voglio vivere in eterno. Sono cristiano perché non voglio morire. Sono cristiano perché credo che l'amore mi fa vivere. Sono cristiano perché la conoscenza del mistero di Cristo mi trasforma il cuore e mi rende vivo di una vita che è più forte della morte. Allora vedete come questo tempo di Quaresima non è per niente un tempo di tristezza, è un tempo di un'allegria formidabile. Perché certo, l'amore è fatica. Certo, l'amore è impegno, l'amore è lotta, l'amore è sofferenza, non c'è dubbio. Ma quanto è più grande il dono che noi riceviamo. E quanto è disperata l'alternativa? Ma pensate alla vita di uno che non ama. Uno che deve, per forza, se non ama, deve cercare in qualche modo di riempire la sua ansia di vita. Tutti abbiamo paura della morte, tutti desideriamo vivere. E chi non ama vince, tenta di vincere la sua paura della morte in altri modi. Chi non ama tenta di riempire la sua fame di vita in altri modi, tutti fallimentari. Scusate, ma questa frenesia di darsi un figlio a 50 anni, a 60 anni, non è un classico esempio evidentissimo di questa paura della morte, che invece genera enormi dolori e disperazioni? E sono tantissime le forme in cui questa ansia di vita in realtà si rovescia nel suo opposto. Perché? Perché poi è una fame insaziabile e non ti basta mai. Cerchi di conquistare tutto e quando alla fine ti accorgi che non c'è più niente da poter conquistare e tu sei sempre, con rispetto parlando, il coglione di prima, allora dici, ma e allora che faccio? È l'amore l'unica cosa che ci fa vivere, che ci salva davvero. È solo l'amore che rende eterna la vita. Ecco perché la Quaresima è un tempo straordinario, bellissimo. E allora viviamolo così, come ci dice San Paolo, appunto. Come ci dice l'orazione che abbiamo fatto all'inizio. Conoscere il mistero di Cristo e testimoniarlo nella vita. Credere con il cuore in questo mistero e professarlo con le labbra, dire la sua gloria con le nostre labbra. E allora facciamolo subito, eh? Ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede. No, io no, io non mi alzo in piedi, voi vi alzate in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un